dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Non voglio sentir ragione, anche se il cielo piange, anche se il freddo fa già scricchiolare le ossa, anche se il weekend suggerisce di rimanere al coperto e anche un po' tristanzuoli, aggettivo che deve aver usato per ultimo nel 1869 Alessandro Manzoni. Dicevo, anche oggi, nonostante tutto questo, anche oggi Mille Storie si apre con una canzone che vi farà ballare e cantare, mi auguro, perché oggi si balla e si canta con delle ragazze speciali, un po' matte, estroverse, piene di energia e fonte di ispirazione, ad iniziare da lei. E allora, buongiorno, i colori della musica di Cyndi Lauper, direi che niente di meglio per iniziare la nostra giornata, la nostra puntata di Mille Storie. Stamane, tra l'altro, scegliendo la canzone di apertura con Igor Valli, che è in regia, ho anche scoperto un soprannome che mi ha letteralmente ribaltato, o meglio, come direbbe Igor, che è molto più giovane di me, spezzato. Dicono così quelli che hanno la carta d'identità che è stata emessa dopo il 2000, cioè in questo secolo. Allora, Cyndi Lauper, il canarino mannaro. È divertente. E dire che è pazzesca lei è dire poco. Innanzitutto, quella voce sembra cantare un po' come Minnie. Tra l'altro, piccolo spoiler, oggi un'altra storia, ci sarà un'altra storia di chi ha basato i suoi successi su una vocina acuta, inconfondibile, ma non vi dico altro. E la cosa, comunque, cantare come Minnie non è per nulla facile, però attira decisamente l'attenzione. Fa pensare, per esempio, a chi ascolta, anch'io posso cantare così, salvo rendersi conto poi che quella punk di Cyndi Lauper ha una capacità vocale assurda che raggiunge vette che un semplice bau bau micio micio come sottoscritto o come tanti di noi non possono fare. Cyndi Lauper che cresce, pensate, cantando Janis Joplin. Cyndi che, quelli della mia età lo ricordano bene, entra presto anche in competizione con un'altra cantante, con Madonna. O magari la fanno entrare in competizione con lei. Perché poi, chiediamoci perché, c'è sempre bisogno di schierarsi da una parte o dall'altra. Anche nella storia della musica. Beatles, o Rolling Stone, Oasis, o Blur, Duran Duran, o Spandau Ballet. Spesso sono faide fra fans. A volte sono magari organizzate a regola d'arte anche per vendere di più. Per esempio, a proposito degli ultimi due gruppi che ho citato, Duran Duran e Spandau Ballet, io ricordo diversi anni fa quando Simone Le Bon e Tony Hadley non erano costretti ad usare la panciera del dottor Gibault. Ve le ricordate quelle fasce elastiche? C'era per la pancia, per la schiena, per la spalla, per il gomito, per le ginocchia. Ecco, non usavano quelle, non abusavano con delle ordinazioni fuori misure di filler. Ecco. Tanti anni fa, i due gruppi iconici si sfidano in un quiz televisivo per determinare chi ne sappia di più di musica. Ed è il 1984, festività natalizie, Band Aid sta per registrare l'iconico brano pensato da Midge Ure e Bob Geldof, e i Duran Duran e gli Spandau si sfidano un po' per scherzo, un po' sul serio, su chi conosca meglio la musica. Per la cronaca, vincono i primi anche perché gli Spandau Ballet non riconoscono alcuni brani musicali loro, cioè questo è il massimo, devono essere un po' stanchi evidentemente. Torniamo però a Cyndi Lauper e Madonna. Io adesso non voglio offendere nessuno, però la signora Ciccone, che è una grandissima donna di spettacolo, una grandissima musicista, in quanto a voce perde nettamente con Cyndi Lauper. Diciamo un 2-0, facciamo anche 3-0 e non si offenda nessuno. C'è un documentario su Cyndi Lauper, Let the Canary Sing, che merita davvero, merita, se volete capire e scoprire la storia di questa donna forte, forte davvero con le sue conquiste, con le sue sconfitte, anche che non ha mai nascosto ma che ha sempre usato per farsi ancora più forte, il suo attivismo, la sua voglia di libertà, di colori che non perdono mai la brillantezza. Lei praticamente è come uno splendido affresco rinascimentale, solo che i pigmenti, a differenza di quell'affresco rinascimentale, non perdono vivacità, non subiscono il logorio della luce, degli anni, dell'aria, restano sempre brillanti, sempre giovani. Oddio, poi la guardi e pensi, deve essere scoppiato l'armadio in faccia questa mattina, perché è veramente una cosa pazzesca. Però basta guardare bene, perché quel patchwork è curato nei minimi dettagli, non un singolo dettaglio, una collana, uno smalto, una calza diversa dall'altra è casuale. Nulla è frutto di casualità nella vita di Cyndi Lauper, che decolla col suo primo successo ribaltando letteralmente il mondo. Sì, perché il brano con cui abbiamo aperto quest'oggi viene consegnato a Cyndi Lauper con un testo, un significato diametralmente opposto a quello che conosciamo e che cantiamo. Il brano infatti parla di ragazzi che guardano ragazze facili. Cyndi legge, mastica nervosamente una gomma e così scarica un po' di rabbia e poi apre bocca e investe il suo produttore con una risposta che si materializza in un nuovo testo dove i maschilisti, il patriarcato, finiscono con la coda fra le gambe. Ricordiamo bene che siamo negli anni 80, è decisamente un'altra epoca. E così riscrive la canzone e Fan diventa un urlo di liberazione da tutte quelle cavolate che Cyndi Lauper proprio non può sopportare. E così anche nel video dove Cyndi è una ragazza che tiene testa ad un padre padrone. E ancora una curiosità, quel padre è interpretato da Lou Albano. Chi è? È un manager di wrestler. Così Cyndi Lauper sbarca anche in quel mondo, fa qualche incursione sul ring, non per lottare, ma per fare spettacolo e portare il rock in un mondo che, per farsi largo e pubblicità, la musica non aveva ancora pensato. Ha vinto anche lì. Che aggiungere che Cyndi Lauper, una così, vince ovunque, sempre, anche quando sbarca su Vanity Fair con i suoi colori giovanili, però in tempi più recenti con la sua linea di moda per rocchettari che hanno passato i 50. Ci sta benissimo lei su quella rivista che racconta la società sotto diverse angolazioni. Vanity Fair che, pensate, nasce, muore e risorge almeno due volte, ho calcolato così. Metà 800, così si chiama un periodico umoristico che gira nei salotti che contano a Manhattan. Quindi si sposta a Londra fino alla vigilia della Grande Guerra. Unico vero obiettivo della rivista, prendere di mira la spocchiosa società vittoriana. Ci scrive per esempio anche Lewis Carroll, proprio il papà di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma sono soprattutto le caricature di Leslie Ward, nome in codice Spy, che fanno la fortuna del periodico. Ci cascano tutti, Oscar Wilde, Darwin, Dumas, politici, religiosi, nobili, veramente nessuno si salva. Dal 1914, eccola, a New York, rinasce per l'intuizione di Condé Nast, che ne compra il nome. Lui ha appena trasformato Vogue da una piccola rivista di moda a riferimento del mondo della moda. E la pubblica, questa rivista che ha comprato, Vanity Fair, con il doppio nome di Dre and Vanity Fair. Presto rimarrà solo Vanity, come la conosciamo quest'oggi. Il nome? Beh, il nome è un prestito e un omaggio al tempo stesso, se preferite, alla storia di Rebecca e Amelia, scritta da William Makepeace, che a sua volta si lascia ispirare dal nome di una città di fantasia narrata nel Pellegrinaggio del Cristiano di John Bunyan di 150 anni prima, perché insomma c'è sempre qualche cosa o qualcuno che ci ispira. Ora però alle 11 quasi e 20 è tempo di una nuova storia, di una nuova donna fonte di infinita ispirazione, e vi propongo un gioco. Il numero è lì a vostra disposizione: 076 321 1113 oppure 0848 030808 con Karin Kondolf al centralino, sempre prontissimo. Il gioco è questo: io adesso con Igor vi faccio ascoltare questa canzone che sta per partire e voi mi scrivete a chi pensate. E ricordate che a Mille Storie si raccontano storie vere, ma spesso sorprendenti e meno conosciute. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire. My own padam padam pitum pitam boo. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you odiatemi, non odiatemi, vi ringrazio, saluto Cristina, Roby, Luigi, Ringo, che tra l'altro è l'unico che ha indovinato ad inizio puntata, addirittura Patrick e tanti altri che avete scritto. Però io ogni tanto mi rendo conto di essere perfido o machiavellico o semplicemente cerco di non essere scontato. Perché? Perché io per primo, se non avessi una scaletta fra le mani, un copione che più o meno seguo fedelmente ogni giorno, avrei risposto esattamente come tutti voi, vale a dire Marilyn Monroe. Ma Norma Jean nel 1928, perché questa canzone è del 1928, è ancora una bimba californiana che è ignara che passerà la sua adolescenza in casa di famiglia e la sua troppo breve vita fra Hollywood, matrimoni celebri, amicizie importanti, non sempre raccomandabili, e troppa mala sorte. Certo, lei, I Wanna Be Loved By You, la trasforma in qualcosa di iconico, in A Qualcuno Piace Caldo, ma come detto nel 1928 qualcun'altra la fa scoprire al mondo intero. E chi è? È Helen Kane, che incide il suo secondo 78 giri. All'epoca ha 24 anni ed è già una star di vaudeville, così si chiama quel genere teatrale che mescola sapientemente musica, scenette divertenti, spesso basate su doppi sensi. Arriva dalla Francia, dal Settecento francese, ed è un modo leggero per passare un po' di tempo con il sorriso. Igor, ti guardo, ho tempo? Posso fare un po' di giro largo? Vado tranquillo, ho fatto segno di sì. Allora, Helen nasce nel Bronx e leggenda vuole che già nella culla, beh, canti e balli. Non peraltro, quando ha 15 anni, lei è già in tournée con dei fratelli famosissimi all'epoca, i celebri fratelli Marx. Ok, altro quiz, avete 10 secondi di tempo e vi offro il caffè se ricordate i nomi dei fratelli Marx. Con un piccolo aiuto, in quella tournée non sono già più 5 perché uno di loro, Gammo, ha lasciato il gruppo per dedicarsi ad attività imprenditoriali. Quindi è un po' più facile, ne avete solo 4 da ricordare. Il primo, il più irriverente di tutti, è Harpo. Il nome deriva proprio da ciò a cui state pensando, perché lui, autodidatta, impara a suonare l'arpa. Strumento melodioso e soprattutto comodissimo da trasportare. Biondo ossigenato, diventa ad un certo punto muto in scena dopo aver letto questa recensione. Harpo mostra una brillante pantomima rovinata nei momenti in cui parla. Ecco, lui che non è per nulla permoloso smette di parlare. Poi c'è Zeppo, è il secondo a lasciare la compagnia. Lui nel 1933 attende che il contratto che i fratelli hanno con la Paramount scada e così apre un'agenzia per artisti che venderà poi anni dopo a una cifra astronomica. Sarà poi anche inventore, imprenditore agricolo, perché con le mani in mano non ci sa stare. Il terzo fratello, chi è? Ah beh, Chico, il maggiore, non potevo dimenticare lui, il maggiore dei fratelli. Il suo soprannome lo deve alla sua fama di donnaiolo, Chicken Chaser, cioè va a caccia di pollastrelle. Nei suoi numeri usa anche un accento italiano per caricare ancora di più questo stereotipo di Latin lover. E infine, forse il più famoso, Groucho. Non so se è il più famoso, ma se per quei baffoni neri e le sopracciglia tinte, il sigaro, certo, sono tutti elementi che aiutano. Come per chi ama i fumetti, che lo riconosce perché a lui si ispirano per l'assistente di Dylan Dog.
Musica classica, elettrica, lirica, celtica, americana, acustica, swing, tu lo fai, ai, ai, sì, sì, mi fai, fai, se tu lo fai, ai, 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 se non lo fai, vai, vai, quando tocchi qui mi sento come il ghiaccio nel G. Sei qui, le radio Vasco, Prado, Springsteen, Otis e Barry White. Si solge come il sole, tu mi scaldi il cuore con Bibichi. E si è allungato il Bruce Mama degli Stones, James Brown, Bob Marley. E voglio Paolo Conte, oh, hey. E Frankie con My Way. E Simone Miles, Rino Gaetano, Style e Britney. Oh. E lunga vita DJ fino a casa dei a Jack e Nelwood, dei dischi di Battisti e oh, a Elvis e Carla Bley, ai soliti le solisti e Stevie Ray. E si è lodati suoni, rumori strani, il funk, il soul, gli tilli mani e oh, dai, a Billie Holiday, il jazz, il freddo, con il treno di Don Way.
Sia lodata la musica, canta Paolo Belli, sia lodata Ellen Cain, che impara l'arte del vaudeville anche dai fratelli Marx, che abbiamo ricordato poco fa. Ma sarà proprio alla vigilia del 1928 che conquista il picco di attenzione e perciò di celebrità. Prende parte ad un musical, A Night in Spain, che le frutta un contratto personale con il Paramount Theater, 44esima strada. Il debutto è già da urlo e parte del merito, beh, lo deve a quello che diventa il suo vero e proprio marchio di fabbrica. Questo è l'originale, proprio lei. Il suo stile conquista tutti, ma proprio tutti. Certo, siamo nel 1928, qualcuno considera vagamente audace il suo stile, ma il successo è tale che non c'è impresario, regista che nulla voglia anche solo per una sera, anche solo per una registrazione. Registra praticamente a nastro, canzoni, film, guadagna qualcosa come $8,000 a settimana. Ora, adesso io per curiosità sono andato a fare un cambio, ve lo propongo a spanne, fra il 1928 e oggi. Beh, $8,000 nel 1928 possono valere oggi 150.000 franchi, non male. Intanto tanto passa il tempo, passano 2 anni e il mondo del cinema e dell'animazione cambiano, o meglio, in quel mondo compare un barboncino dalle forme antropomorfe, ha occhi grandi e tondi e canta bubabdidop, più o meno così. Accade che nei cartoni successivi quel simpatico cagnolino si trasformi in una donna, in una flapper, così sono dette le donne che portano capelli corti, vestono gonne cortissime, trucco marcato, sigaretta con bocchino, immancabile appunto sigaretta fumante, e amano il jazz. Insomma, il ritratto della donna anticonformista per eccellenza, o meglio, il ritratto di Ellen Cain. Quel personaggio acquista anche un nome e un cognome, Betty Boop. Piace talmente tanto che la critica la incorona e trova anche per lei un soprannome, regina dello schermo animato, spensierata, allegra, leggera, positiva, il perfetto contraltare della depressione che avvinghia il paese dopo la fine degli anni 20. Magari non ci pensiamo, ma in un'epoca in cui i cartoni fanno fortuna con animali buffi, quella sensualità giocosa di Betty Boop è veramente sconvolgente, squarcia letteralmente il panorama culturale, è un vero fulmine. Betty Boop è un'artista di circo, è messa spesso in pericolo perché vogliono rubarle proprio il boop-di-doop e regolarmente viene salvata dall'eroe che ha il volto di Coco, che è un pagliaccio. Con il suo successo però arrivano anche i guai, gli Stati Uniti, bacchettoni, puritani, proibizionisti nel 1934 applicano il codice di censura ACE e così Betty Boop si vede cancellata dalle programmazioni cinematografiche, finendo per essere esclusa del tutto nel 1939. Betty Boop viene interpretata da diverse attrici, fra cui però non figura mai Ellen Cain. La doppiatrice più conosciuta è Mae Questel, che la doppia per poi passare negli anni dopo a Olivia di Braccio di Ferro e che mezzo secolo più tardi doppierà ancora Betty Boop nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit, perché fra i tanti cartoni di chi ha incastrato Roger Rabbit c'era anche lei in bianco e nero. E in tutto questo, beh, la donna, l'attrice che palesemente ha ispirato quel fortunato personaggio animato, Helen si riconosce ovviamente subito in Betty Boop. Lei che cosa fa? Alza la cornetta, chiede di parlare con lo studio Fleischer che l'ha ideato. La risposta non deve piacerle molto, perché fa causa e chiede $250,000 per sfruttamento della sua immagine con una deliberata caricatura. Il processo diventa un romanzo, si trascina per 2 anni abbondanti, fino a quando nel 1934 un giudice decide che il look della Kane non è unico. Non è lei ad aver inventato il booping. L'ha a propria volta copiato da un'altra cantante, secondo il giudice, Baby Esther, che aveva visto in un'esibizione anni prima. Betty e Helen però non finiscono di condividere fortune alterne. La censura per la prima, il cinema che si dimentica di lei per la seconda. Betty supera la censura, ma rimane poi solo un ricordo per appassionati dell'animazione anni 30. Helen invece aprirà un ristorante a New York con l'ultimo marito. Ogni tanto la chiamano per una piccola parte negli anni 50, prima di salutare tutti per un male incurabile con il suo inconfondibile. Joseph Michel e Jacques Étienne sono figli di un ricco commerciante di carta. Una sera, osservando i residui di carta bruciati nel camino prendere misteriosamente il volo, hanno un'idea. Hanno l'idea. Ne parlano al papà, che decide di finanziare quel loro sogno a un patto. Non saranno impegnati in prima persona. Al posto loro qualcun altro dovrà correre gli eventuali rischi, altrimenti lui chiuderà i rubinetti. Il 5 giugno 1783, così, un gallo, un'oca e una pecora, non è una fiaba di Perrault, è andata veramente così, si alzano in volo trascinati da un pallone. Un pallone grande, spinto verso il cielo dal calore, da quel principio fisico intuito dai due fratelli Montgolfier, osservando proprio il cammino di casa, fra la loro felicità, ma non sempre le dimensioni contano. Anzi.
C'era un piccolo bambino dagli occhi blu, simile ad un angelo. Lui voleva un palloncino e la sua mamma gli diceva sempre no. Ma un bel dì trovò un soldino e si comperò un pallone splendido. E reggendosi al cordino si sollevò ed in cielo se ne andò. Rapido lui volò là sopra le nuvole, cammide piccolo diventò nell'azzurro limpido. Si mise a piangere fino a quando una stellina lo consolò ed in terra lo posò.
Sia lodata la musica, dicevo, Paolo Belli, sia lodata Helen Kane, sia lodata Mina, che ci dà sempre uno spunto, che ci dà sempre qualcosa di meraviglioso. Tutto sommato, non è passato molto tempo dal volo dei primi 3 passeggeri della storia, di cui abbiamo parlato prima, un gallo, un'oca e una pecora, quando Michael Faraday, lo dico subito, Faraday è quello che gli studenti di chimica e fisica hanno imparato ad odiare per la sua celebre gabbia, quello che inventa anche, credo, il becco Bunsen. Insomma, lui, ad un certo punto, dopo pochi anni, regala a grandi, perché anche ai grandi lo regala, e Piccini un piccolo oggetto magico. L'anno è il 1824. Fra le mani ha della gomma. Faraday è impegnato in un esperimento con l'idrogeno. Ritaglia due fogli di gomma rotondi, pressa i bordi affinché si attacchino, spolvera all'interno con della farina in modo che non si appiccichino fra di loro. Poi nota una cosa, che nel gonfiarlo il palloncino si dilata e diventa trasparente. Un anno dopo, ecco in vendita i primi palloncini in gomma. Però non è il chimico a mettersi in affari, ma Thomas Hancock. Tuttavia non sono proprio i palloncini come li immaginiamo o come li vediamo oggi. Sono dei veri e propri kit per farli da sé, costituiti da una bottiglia di soluzione di gomma e una siringa di condensazione. Più che dei giocattoli, sono degli esperimenti scientifici, però sono i primi palloncini. Per avere i palloncini in lattice, come li intendiamo invece noi oggi, dobbiamo attendere un po' di più. Il secolo scorso, 1930, e un tale di nome Neil Tillotson, che è lo scopritore del lattice, che immerge il cartone tagliato a forma di testa di gatto nel lattice liquido, creando così i primi palloncini fatti con il lattice degli alberi da gomma. Sono questi i primi palloncini moderni, non soggetti ai problemi di temperatura, quelli ideali per giocare, magari anche per fare i gavettoni. Certo, se andiamo ancora più indietro nella storia, ci sono gli Aztechi, oppure nel Medioevo, anche i Romani che a volte usavano le viscere degli animali che venivano gonfiate ad aria per essere poi utilizzate da giullari, intrattenitori di corte per i loro spettacoli. Anche Galileo Galilei utilizza la vescica di un maiale per un suo esperimento per misurare il peso dell'aria. Ma per parlare di palloncini, così come li abbiamo intesi noi, abbiamo voluto raccontare quella di storia. Palloncino che è un oggetto che avrà una parte importante per diverse ragioni anche domenica sera. Sapete dove? A Storie. Nella storia di una donna speciale. Avevamo detto, oggi vi parliamo di donne che hanno ispirato. Abbiamo parlato di Cyndi Lauper, abbiamo parlato di Helen Keane, che ha ispirato il personaggio di Betty Boop. Silke è un'artista circense, proprio come Betty Boop, pensate un po'. Solo che lei vola da un trapezio all'altro, si esibisce con suo marito. È un numero che è nato dal loro incontro a Berlino, un numero che lascia con il fiato sospeso e che non ammette errori, solo che l'errore arriverà, ma a quel punto la storia diventerà ancora più avvincente, ancora più particolare, e fidatevi, anche i palloncini avranno la loro importanza. Non vi dico altro, però seguite domenica Storie perché ne vale assolutamente la pena. Così come rimanete in nostra compagnia perché tra poco, dopo un altro brano musicale, dopo la nostra sigla, dopo la Via Rose, sarà ancora tempo di vedersi il venerdì con Sergio Savoia e Danny Rauseo. Slow down, lie down, remember it's just you and... Don't sell out, bow out. Remember how this used to be. I just want you closer. Is that alright? Baby, let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we are going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. And I realize all about your lies, but I'm no wiser than the fool that I was before. I just want you closer. Is that all right? Baby, let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. And sure I can accept that we are going nowhere. But one last time, let's
Tell me how can this be wrong? Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulder. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders, no. Lay down beside me. And sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. Oh, oh. Yeah, lay down beside me. For one last time, let's go, yeah. Lay down beside me.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.